Non si parla con la bocca piena. Il gusto e il sapore dello stare a tavola.
Allora, oggi parliamo del camouflage gastronomico. Il gioco delle forme e delle sostanze in cucina si intreccia spesso con quello delle apparenze e delle somiglianze, dei mascheramenti visivi, prima ancora che gustativi, nonché delle denominazioni che ne derivano, che spesso sono intenzionalmente ingannevoli. I capuletti piemontesi, involtini diversi e ripieni di carne, sono detti anche pescoi, cioè pesci cavolo. In Sicilia, nella poverissima pasta con le sarde a mare, mancano proprio le sarde, che sono sostituite dalle acciughe o spesso proprio non sono sostituite da nulla. Sono significativo proprio il fatto che le sarde non ci siano. Parimenti, in molte cucine popolari si prepara per esempio il pesce finto, che è un antipasto, come sappiamo, a forma di pesciolino, approntato però con tonno sott'olio, patate, maionese, a volte ci sono i capperi, le olive, eccetera. Qui il pesce fa a suo modo parte degli ingredienti principali, ma il divertimento è tutto visivo, dove talvolta le fettine di cetriolino imitano le scaglie dell'animale, le olivette, gli occhi e qualche altra decorazione prova a tratteggiare la bocca, persino le branchie. Del resto, i nostri supermercati sono già da tempo inondati, oltre che da latte di avena e surrogati vari, da hamburger di seitan, da polpettine di tofu, da muscolo di grano e simili, tutti prodotti che, escludendo inflessibilmente la carne dalla dieta, ne mantengono le forme e i colori a livello visivo. Burger King serve già da un po' nei suoi ristoranti un panino chiamato Impossible Whopper, realizzato con proteine vegetali. Nestlé non fa altro che sfornare nuovi sostituti vegetali della carne, come Incredible Hack, finta polpa macinata, fino ad arrivare alle più recenti sperimentazioni biotecnologiche, di cui tanto si parla anche in questi giorni, che producono carne cosiddetta sintetica, indistinguibile da quella animale al gusto, che viene prodotta a partire da cellule staminali estratte da feti bovini, da cui bistecche, hamburger, polpette, braciole, costate, che vengono dati sotto forma alimentare senza passare dall'essere zoologico, che in linea di principio dovrebbe precederli. Una simile concezione, direbbero gli antropologi analogista della gastronomia, tracima ben presto, attraverso nomi illustri come Carême, Buffet, Dubois, Escoffier, dalla dimensione della pasticceria alla cosiddetta grande cuisine francese e da essa alla cucina internazionale, dove, come sappiamo, stiamo parlando della seconda metà dell'Ottocento e gran parte del secolo scorso, dove l'obiettivo era quello di stupire i commensali, più con trovate coreografiche che attraverso nuovi sapori o nuovi gusti. Al di là delle elaborazioni più fantasiose e complesse, è il regno incontrastato delle salse, per esempio, le quali mirano non solo e non tanto a coprire le sostanze, ma a operare come schermo strategico tra l'essere e l'apparire, il sopra e il sotto, il dentro e il fuori, nascondendo e al tempo stesso svelando il gioco degli ingredienti e della loro trasformazione. Nulla è ciò che si pensa che sia, a partire dalle materie prime, che devono essere sistematicamente al servizio di una tradizione culinaria che le fa diventare altro da sé. Non è un caso, da questo punto di vista, che fase successiva, nel momento in cui Gaulle e Millot hanno redatto i famosi comandamenti della cosiddetta nouvelle cuisine, praticata da cuochi come Bocuse e i fratelli Trois-Gras, hanno mimato il gesto anti-ornamentale di un personaggio che magari non conoscevano nemmeno, il famoso Adolf Loos, architetto che ce l'aveva a morte con l'ornamento. In altri termini, la progressiva esasperazione delle maschere in cucina ha portato allora ad una reazione in senso fortemente minimalista. Non truccherai la presentazione dei tuoi piatti, scrivono i due celebri critici francesi. Dunque, non si tratta più di nascondere, ma al contrario di recuperare quella che viene considerata la realtà effettuale degli ingredienti, e quindi si deve ridurre il grado di elaborazione delle pietanze in modo da lasciare trasparire, per opposizione a questa epoca precedente, un effetto di naturalezza, di genuinità, di freschezza, dunque di verità. Da qui tutta un'anti-retorica che, contrastando punto per punto le retoriche precedenti, si fa anch'essa strategia culinaria, ideologica, gastronomica ed estetica. L'idea è quella di un disordine organizzato, di una spontaneità costruita, di una sincerità offerta dalla professionalità acquisita. E però c'è una fase successiva, quella odierna probabilmente, in cui scosse le fondamenta della grande cucina internazionale che, come tutti sappiamo, è stata fortemente francocentrica. Le invenzioni successive dell'alta ristorazione un po' dovunque scompaginano le carte. Ora, seguendo a menadito i dettami della nouvelle cuisine, ora al contrario recuperando tradizioni nazionali e locali e tornando più o meno scientemente ai giochi di camouflage di cui parlavamo all'inizio. Personaggio come Gualtiero Marchesi, colui che ha importato per certi versi il verbo di Gaulle e Millot nel nostro paese, ha avuto un gioco relativamente facile nel trasformarlo, giustapponendo la ricchissima memoria culinaria alle strategie dell'alta cucina. Oggi probabilmente il dispositivo è un altro, è quello della tipicità. Non si parla, tutti i grandi cuochi a loro modo cercano di fare camouflage con la tipicità. Anche la tipicità dunque è un'invenzione, cosa che non dovrebbe suscitarci nessuno scandalo, basta semplicemente saperlo.